Ecco, direi che possiamo iniziare. Cordiale saluto a tutti voi, convenuti per fare memoria di Adriana Zarre, la teologa, la scrittrice, conosciuta come l'eremita, l'amante di Dio e delle sue creature. Tra le tante serate di una chiesa a più voci, questa è finalmente al femminile, anzi, doppiamente al femminile, perché al centro c'è Adriana Zarri e ce la racconta una donna, un'amica. Ecco, di Adriana sentiamo il bisogno di conoscere di più. Pochi forse la ricordano davvero. Abbiamo sentito parlare, abbiamo letto, l'abbiamo seguita nelle sue rubriche, magari l'abbiamo ascoltata in qualche dibattito televisivo, ospite fissa a San Marcanda, tempi lontani ormai. E il suo libro Vita e morte di Celestino VI, tra l'altro qui è andato a Ruba, e ora un eremo, non è un guscio di lumaca, la rendono più familiare. Io la incontrai l'ultima volta personalmente il 15 gennaio del 2009 nel suo eremo a Grotte di Strambino, costretta quasi sempre a letto, ma attiva e lucida. Con rammarico non potei partecipare ai suoi funerali, ma qui l'abbiamo ricordata. Qualcuno ha avuto la fortuna di conoscerla molto bene, per lungo tempo e da vicino. Pensando a questa serata, ci siamo chiesti chi avremmo potuto chiamare se non Bettazzi, il suo vescovo e amico. Interpellato, declinò l'invito e mi mise in contatto con la professoressa Alberta Luffi. E così abbiamo combinato. Alla fine, entrambi, lui come gradito ospite. Benvenuti, carissimi professoressa Alberta e monsignor Luigi, e grazie per essere venuti a condividere anche con noi un pezzetto di storia e di vita di colei che ha concluso la sua esistenza terrena, ma nel cui giardino ci è dato di cogliere i frutti e i fiori profumati, da lei seminati e coltivati così a lungo e con grande amore. Ecco la professoressa Alberta Luffi, di Ivrea, insegnante di italiano e storia negli istituti tecnici di Aosta e Ivrea, ora in pensione, si occupa di ecumenismo, ha operato il consultorio familiare, è stata membro attivo nei due sinodi e nei consigli pastorali diocesani ai tempi di Bettazzi, ha collaborato con valdesi, ebrei, membri della Chiesa dei Fratelli per aprire la Casa di Abramo, la prima casa di accoglienza per immigrati in Italia. Impegnata nel sociale, ora, insieme ad altri amici, tiene viva la memoria di Adriana e ne vuole, insieme a loro appunto, fondare un'associazione, l'associazione di Adriana Zarri. Bettazzi, un signore, per noi è di casa. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di ascoltarlo ormai una decina di volte. Sono encicliche, la teologia della liberazione, con signor Romero, il concilio e durante qualche celebrazione. Ecco, monsignor Bettazzi, nel novembre scorso in chiesa, a Grotte di Strambino, accoglie così l'eremita. Spesso venivo da lei rimproverato perché, diceva, che dovevo espormi di più. Io le rispondevo, sai Adriana, io tengo famiglia. Ascoltiamo ora la professoressa Ruffi. Buona serata amici, nel nome e nel ricordo di Adriana.
Grazie. Allora, mi sentite? Va bene. Io vedo qui davanti il volto di Adriana prima di tutto. Mi pare che mi stia guardando, quel modo suo di guardare di sotto in su, con un'aria un po' sospettosa e indagatrice, un po' arrabbiata e un po' anche compiaciuta. È sospesa e indagatrice perché non sa che cosa io dico. È arrabbiata perché non voleva che si parlasse di lei. E beh, poi è compiaciuta non per lei, ma per me, perché sono sicura che è contenta che sia io a parlare di lei. Ho sentito parlare di Adriana per la prima volta a Roma, dove con Monsignor Bettazzi e con Don Beppe Mantovani, negli anni 69-70, mi trovavo per un convegno sui nascenti consigli pastorali. È stato Monsignor Bettazzi a dirmi che doveva incontrarla per parlare di un'eventuale sistemazione di Adriana nella diocesi di Ivrea. Adriana era allora sui 50 anni. Poco tempo dopo, Adriana si installò al castello di Albiano. Era, penso, l'autunno del 1971. Infatti, il libro di poesie, l'unico libro di poesie che ha scritto Adriana e ha pubblicato, Tu, quasi preghiere è il titolo, porta proprio la data di pubblicazione presso l'editore Gribaudi di Torino, il 15 ottobre, Santa Teresa d'Avila, e poi c'è sotto Albiano di Ivrea. Infatti nel Natale del 71 lo regalava a me con questa dedica, con tanti auguri di preghiere folli. Da quel giorno Adriana ed io ci siamo incontrate sovente e capite. È nata a San Lazzaro di Savena il 26 aprile 1919. Ha sempre parlato del mulino in cui era nata, della pianura emiliana su cui si vede sorgere lentamente il globo del sole e lo si vede tramontare la sera, infuocato a poco, come sulla distesa marina. Il silenzio e l'immensità della pianura le sono rimaste nel cuore. Infatti tutte le case che cercava, la prima cosa che guardava, dove è levante, dove sorge il sole, dove tramonta. E se c'era un qualche cosa che la disturbava, come per esempio quando era andata a Chiaverano e voleva quasi quasi comprare un pezzo di terreno, fare una prefabbricata, quando ha visto che c'era il campanile che le impediva di vedere il sole, sorgerlo, tramontare, non so nemmeno più, ha detto bisognerebbe tagliare il campanile, perché lei era decisa, bisognerebbe tagliare il campanile perché a lei dava noia il campanile. Ecco, era molto importante per lei vedere sorgere e vedere tramontare il sole. Nell'ultimo suo libro, quello che un eremo non è un muso di lumaca, scrive lei stessa, io sono nata sull'acqua. La mia casa era nei prati, la mia casa, quindi tutte le mie occupazioni, la mia attenzione, era nei prati e nel piccolo giardino. Ma c'era anche il mondo degli uomini, braccianti, muratori, imbianchini, meccanici, un falegname e un fabbro. Dal mugnaio, che era suo padre, a Al fabbro c'era un'aristocrazia del lavoro. Ecco, questo è molto importante per conoscere Adriana. Adriana riflette molto e ha portato dentro di sé l'aristocrazia del mondo contadino e del mondo artigiano. Adriana, per esempio, ha conosciuto poco il mondo operaio nell'esperienza della sua vita. E ricorda poi anche le mani di questi lavoratori, mani callose, e ancora ricorda le mani bianche del parroco, che lavorava anche lui, dice, fa notare, ma in un altro modo. E poi dice, dovevano toccare il Signore. Vedete che c'è già qui tutta una, non so, una sensibilità, ecco, anche in questa, e un'attenzione anche ai particolari. E sempre in queste pagine ricorda la madre con molta dolcezza il giorno della Befana e il giorno di Pasqua. Mi è piaciuto molto il giorno di Pasqua perché racconta che sua madre una Pasqua è andata a svegliarla e portandole un pulcino appena nato e gli ha avvicinato il viso. Ecco, anche questo ci dice molto tutta la sensibilità. Ebbe due fratelli, ambedue però morirono giovani. Quando Adriana era nella prima adolescenza, 12-13 anni più o meno, ecco, di questa sua famiglia, per esempio, lei parlava poco, ha parlato invece negli ultimi tempi, negli ultimi anni, e ha scritto anche qualche cosa sul libro, appunto, l'ultimo libro che è uscito. Invece racconta se stessa diffusamente, ma racconta la sua biografia interiore in Essere teologi oggi, edizione Marietti del 1986, che è presentato da Monsignor Luigi Sartoris. Questo è un saggio in cui 10 teologi italiani raccontano se stessi, e tra questi c'è anche Adriana. Quindi c'è solamente poche pagine, vero, scritte da lei. È in questo saggio che Adriana stessa confessa di essersi innamorata presto della teologia. Dice lei stessa, la passione per la teologia mi è nata dentro, con la vita, anzi ad una svolta precisa della vita, quando irruppe in lei la fede e vinse la disperazione di dover credere in un Dio che la portava a un conflitto insopportabile. Molte volte con me ha accennato a questo suo conflitto, a questo suo momento, sostenendo che anche una bambina, come era lei allora, può giungere al peccato più grave, quello di odiare Dio. Mi ha raccontato che un giorno ci fu come un lampo, non sapeva dirmi come avvenne, ma quell'evento successe e segnò la sua vita. E infatti dice, là sono le mie radici cristiane, quindi sono anche le mie radici teologiche. Infatti lei dice, io non parlo di conversione, ma certamente una conversione c'è stata in me, ma doveva essere molto bambina ancora, ecco, 8, 9, 10 anni, probabilmente è una reazione a un catechismo fatto male. Ecco, per cui lei Dio lo vedeva giudice, lo vedeva così che puniva solamente, e sentiva uno che aveva dato delle leggi che assolutamente dovevano essere seguite, e a quello una ragazzina intelligente si ribellava e poi un giorno le dice, non so come avrebbe avuto questo lampo, anzi ha avuto questo lampo. La sua teologia nacque impura, lei usa questa parola, impura. Fu una teologia compromessa con la vita, piena di passioni, di eventi, di topi, dice, di tutto, e aggiunge, forse ogni esistenza di credente è teologia fatta. Così come ogni teologia riflessa, ossia la teologia dei libri, porta il sangue e l'amore esistenziale del vissuto. L'intreccio tra fede e teologia diventa essenziale nella sua vita. Di qui il gusto di narrare la sua ricerca di Dio attraverso racconti, romanzi. Il cammino teologico iniziato in quei giorni, lontani e solitari, fu lungo e faticoso, come appare via via nelle sue pubblicazioni. La sua onestà la porta a non voler essere chiamata teologa, perché titoli accademici non ne ho mai avuti e perché voleva rimanere libera di procedere nella teologia scaturita dalla vita, la sua teologia impura. Forse solo ciò che si dice un capo storico della teologia, in quanto fu la prima donna in Italia che scrisse di teologia. Monsignor Sartoris, presentandola, dice che Adriana è stata sempre presente ed attiva nell'Associazione Teologica Italiana. Illuminata dalla fede, innamorata della teologia, vivendo un po' lo stato del neofita che cerca Dio, entrò in un istituto secolare dove, dice, visse l'equivoco di quelle istituzioni che sul filo di un malinteso lessicale giuridico ritengono di essere laicali, mentre sono, al contrario, il risultato di un certo evolversi della vita religiosa. Non si ritrovava in questa posizione ambigua, voleva come donna libera continuare la sua ricerca teologica, attratta dalla teologia del laicato che a quei tempi si diffondeva. Così preferì ritornare secolare, a pieno titolo. Lasciò l'istituto, assumendosi la responsabilità di ciò che pensava e scriveva, pronta a pagare di proprio. La stagione del convertito era ormai finita e le mie posizioni teologiche non erano sempre allineate con Roma, anzi spesso sgarravano parecchio. La sua scelta già denuncia il temperamento volitivo, sincero, libero, responsabile. Procedeva nella sua ricerca di Dio sola, ma quando giungeva a qualche conclusione, allora verificava come fosse trattato l'argomento sui testi classici della teologia. Lei stessa scrive: «I grandi testi li ho avuti fra le mani in un secondo tempo, li ho consultati dopo aver meditato su quei problemi sola». Ecco, di questo io ho una testimonianza proprio il giorno in cui era morta. C'era il feretro, è venuto un sacerdote di Ivrea, teologo, a visitare il feretro e poi abbiamo chiacchierato e mi ha detto, io sono sempre stato stupito perché Adriana mi telefonava continuamente quando scriveva perché voleva sapere con esattezza che cosa diceva, ecco, il tale teologo, l'altro, quello del passato, quello moderno, ecco, su certi argomenti. Io non sapevo tutto, però continuava a voler sapere perché voleva sempre verificare se quello che aveva pensato lei, ecco, era in riga, insomma, in qualche modo. Quindi questo dice l'onestà della persona, ecco, che non gettava là le cose per divertirsi, ma perché voleva veramente studiare e rimanere anche dentro un certo alveo, quindi una certa ortodossia, ma la voleva pura questa ortodossia. Non la voleva contaminata, ecco, questo era il suo problema. Iniziò allora la sua attività di scrittrice, ma questo titolo scrittrice non le piaceva. Protesta lei stessa, meglio pubblicista, ossia colei che pubblica articoli, saggi, magari libri, a proprie spese. Siamo intorno agli anni in cui si prepara e si apre, si sviluppa il Concilio Vaticano II, di cui Adriana è stata testimone e a cui è rimasta fedele. La prima pubblicazione impegnativa uscì col titolo La Chiesa, nostra figlia, del 1962. considerata da qualcuno uno dei libri anticipatori dei temi conciliari. A questo segue Teologia del probabile, che scalfisce, queste sono parole sue, le false sicurezze smerciate in nome della fede, e aggiunge: vi circolavano i problemi più attuali e scottanti di allora, teologia del laicato, limiti dell'azione cattolica, magistero, celibato ecclesiastico, divorzio, povertà della Chiesa, eccetera. Si esaurì in 15 giorni e restò il mio libro più letto, anche se non il più profondamente scritto. Questo libro suscitò reazioni vivaci da parte del Vaticano, messaggi, udienza con Monsignor Benelli. Allora Adriana capì che la sua scelta laicale doveva essere definitiva e ad essa aderì con piena convinzione. Adriana, quando all'uscita dall'istituto secolare le domandarono che cosa voleva fare, rispose: voglio semplicemente vivere. Non si poneva mete particolari, scrivere, fare del bene, fondare opere. Adriana era consapevole che si incontra Dio vivendo con pienezza, nudità e verità la vita umana. Qui sta la radice della sua scelta di vita in solitudine, non di isolamento, chiusa in se stessa, ma in una solitudine piena di vita. Finché rimase a Roma, collaborò a giornali e riviste. È stata presente in quasi tutte le testate di quotidiani e periodici cattolici, dall'Osservatore Romano a Studium, Politica, Sette Giorni, Il Regno, Concilium, Servizium. Più tardi collaborò poi con Il Manifesto. Penso che sia stata proprio la pubblicazione del libro Teologia del probabile, con le conseguenti pesanti reazioni vaticane, ad indurla ad accettare la proposta di stabilirsi in Canavese, che oltretutto le apriva la possibilità di realizzare in pienezza il sogno dell'eremo aperto al mondo. Si era già cimentata con la forma del romanzo. Giorni feriali è stata la sua prima pubblicazione, nel 1953, ed ebbe anche un premio, il premio Manzoni. Ad affrontare i temi teologici con uno stile narrativo. In questo testo, per esempio già Giorni feriali, presenta già la teologia trinitaria a lei tanto cara. Aveva affrontato nel libro L'impazienza di Adamo il tema della sessualità. Tutta l'altra produzione praticamente è canavesana. E in Canavese Adriana ebbe tre case, ed è di queste che vi voglio parlare. Albiano segna l'inizio della sua vita da monaco eremita. Non voleva essere chiamata monaca, ma monaco. Sembra dire monaco Adriana. Silenzio, lavoro nel bosco, ricostruzione delle caratteristiche della casa, il vecchio castello vescovile. La vita ad Albiano si fa preghiera. Ecco, Adriana aveva una capacità proprio di lavoro veramente straordinario. Ecco, ad Albiano ha lavorato con i muratori, ha scoperto cose che erano state murate. Ecco, quindi così come si presenta oggi la casa, la dobbiamo ad Adriana. Ecco, questa è una cosa molto bella. Io ricordo anche la cucina, la stanza dove adesso ci sta Don Renato. Ecco, era una cantina, c'erano così delle cose, materassi, mobili rotti, così. Lei l'ha fatta sgombrare ed è venuta fuori questa grande camera con un camino stupendo. Ecco, ma quella è stata tutta opera di Adriana, altrimenti la casa sarebbe andata deperita, insomma, sarebbe stata sciupata. Qui ad Albiano È pubblicato il volumetto di poesie che porta la data 15 ottobre, che vi dicevo prima, 1971, al piano di Ivrea Gribaudi, con il titolo Tu quasi preghiere. La prima preghiera ha questo titolo, Pregare in un prato d'erba. Qui nasce il rapporto di amicizia con la gente di Ivrea, amici sempre più numerosi, di tutti i tipi, che le pongono il problema di un'ulteriore decisione. La casa di Albiano è troppo grande ed ora, restaurata, si presta per ospitare singoli e gruppi, per offrire giornate di riflessione e di silenzio, per organizzare convegni. Ma è la sua scelta eremitica? Adriana sente forte il bisogno di profondo silenzio, di preghiera, sente di dover vivere la vita in una dimensione essenziale, la terra, gli animali, le stagioni, per cercare, far teologia, scrivere. Raduna gli amici, pone loro il dilemma della scelta, rimanere ad Albiano o cercare un luogo più solitario. Gli amici le diranno di seguire il cuore, la vita, perché quando perché seguendo la vita fino in fondo si trova Dio. Adriana incomincia la ricerca di una casa e arriva al Molinasso, una vecchia abbandonata cascina nella pianura tra Ivrea e Strambino. Una pianura, e questo piaceva ad Adriana, sul cui sfondo si stendono le colline e le montagne del Canavese. Campi e campi di grano turco circondano la casa, a cui si accede, dopo aver attraversato un canale, per una stradina in terra battuta. Lì Adriana affinò la sua vita nella povertà, e quanta povertà al Molinasso, faceva un freddo d'inverno, me lo ricordo bene, nel lavoro della terra, nella custodia degli animali, scrivendo e partecipando alla vita del mondo. Dal Molinasso partiva con la sua rombante automobile per la stazione di Strambino o di Ivrea e con il treno raggiungeva luoghi vari dove era attesa per conferenze, convegni, battaglie civili, giornate di riflessione. Ricordo le giornate estive a Montegiore, nelle Marche, a cui tanto era legata. Dal Molinasso seguiva le vicende ecclesiali e quelle civili. Era al Molinasso quando la diocesi di Ivrea celebrò il 20° sinodo diocesano e Adriana fu in questo membro attivo e collaborò a gruppi di studio che si interessavano di temi scottanti come il celibato dei preti e la pastorale dei divorziati. Al Molinasso instaurò una vera e profonda amicizia con la gente delle cascine circostanti. Battista e Giacomo furono i suoi maestri e consiglieri nel lavoro dell'orto, nella cura di conigli, galline, anatre, pulcini e anche di una capra, e le trasmisero la saggezza del mondo contadino nella conoscenza del tempo e delle stagioni. E poi c'era la Teresina, che viveva nel paese vicino, a Perosa, in cui Adriana scoprì una profondità di fede e di preghiere insospettate. E ancora due giovani coppie di Ivrea, con i loro ragazzini e altre persone amiche, che nel periodo in cui Adriana si allontanava da casa, si impegnavano a custodire casa, gatti e il cane, gli animali, l'orto. Con tutte queste persone Adriana crebbe nel suo pensiero teologico e nella sua ricchezza spirituale. Adriana stimava e ascoltava con attenzione la gente della campagna, così come gli amici di Ivrea, gente normale, impegnata nella famiglia, nel lavoro, nell'attenzione agli altri. Penso che in questo ambiente spontaneo, semplice e sincero, la sua ricerca teologica abbia attinto intuizioni profonde, poi elaborate nei suoi scritti. Quel Dio trinitario che la sua sensibilità aveva intuito così presente in tutto il creato, già vivo i giorni feriali del 1953, si manifestava sempre più chiaramente in tutte le espressioni della vita, nell'alternarsi dei giorni e delle stagioni, nel ciclo di vita degli animali e delle piante, nella struttura dell'uomo, nelle relazioni d'amore che si intrecciano ovunque, nella storia dell'umanità, in tutto. Il ritmo trinitario le balza davanti agli occhi e la fa sussultare con chiarezza sempre maggiore. Un'altra persona fu importantissima per Adriana quando era al Molinasso, Don Antonio Aimino, parroco a Colleretto Giacosa, un paese a 5 o 6 chilometri dal Molinasso. Don Antonio era un prete di origine contadina, di intensa e profonda fede, intelligente, lontano da ogni atteggiamento di superiorità e di privilegio. Adriana ebbe in Don Aimino un appoggio umano e cristiano. Fu Don Antonio, più tardi a Crotte, ad insegnarla a potare gli alberi da frutta e sempre le diede consigli preziosi per curare l'orto o gli animali. Ma Don Antonio era una delle rare persone, forse l'unica, che le diceva con sincerità ciò che pensava di lei, dei suoi scritti, delle sue posizioni teologiche, delle sue polemiche, e la prendeva anche in giro, con arguzia e con quell'umorismo che riequilibra la vita. Proprio per questo Adriana lo stimava molto. Qui, al Molinasso, ha pensato e scritto È più facile che un cammello, di forte ispirazione trinitaria, e poi ha scritto Nostra Signora del Deserto, Teologia e Antropologia della Preghiera, e Erba della mia erba, che è il libro in cui Adriana vibra con tutta se stessa e non si capisce più dove inizi il racconto della sua vita o il balbettio della preghiera o la musica della poesia. Ma forse vita, fede, poesia sono un tutt'uno. Forse questo libro è un libro di alta teologia, se teologia è lo svelamento di Dio nella vita. È un libro di mistica, se la mistica è guardare la creazione con gli occhi di Dio. Dal Molinasso partono articoli per Il Manifesto, giornale laico, e per Rocca, la rivista della Cittadella Cristiana. Dal Molinasso partono sollecitazioni per una chiesa rinnovata, per una società più limpida, per una vita nuova. Penso che qui abbia anche cominciato a scrivere 12 lune. Adriana venne via dal Molinasso per un fatto increscioso. Era inverno, anno forse probabilmente 84-85, quell'inverno lì. Era nevicato molto. Tutta la campagna intorno era coperta da una spessa coltre di neve. Era sera inoltrata, nessun rumore. Improvvisamente due giovani, ben vestiti, trovando la porta che dava sul ballatoio aperta, si introdussero nell'unica camera calda di Adriana, dove essa stava lavorando. Vogliono soldi, la minacciano anche di morte. Poi se ne vanno, chiudendola dentro la camera e rovistando per la casa. Tutta la notte Adriana rimane lì ad attendere il peggio. All'alba nessuno all'orizzonte, le hanno tagliato i fili del telefono. Allora non c'erano ancora i cellulari. Non sa come farsi sentire. Nella mattinata avanzata ecco la postina. Adriana urla, cerca di farsi sentire, ci riesce, uscirà e andrà a stare da Teresina a Perosa. L'avventura segna una svolta nella sua vita. Capisce che non può più stare in un posto così isolato. Lascerà il Molinasso e cercherà con fatica un'altra sistemazione. Passa l'inverno da Teresina e poi le viene offerta una sistemazione a Cuneo, presso una comunità che conosceva. Accetta e programma di sistemarsi non nella casa della comunità, perché Adriana, nella verità, non era proprio fatta per stare in comunità, però lì accanto, anzi pensava anche addirittura a una casa prefabbricata. Il progetto non si attua e dopo alcuni mesi decide di ritornare in Canavese alla ricerca di una casa. Dal 1985-86, ecco, adesso le date, prendetele così, non sono proprio esatte, sono anni duri, penosi, perché è senza casa e quindi è ospite di amici di Ivrea. La ricerca è dura, è difficile trovare una soluzione ed è proprio in questo periodo che per circa un anno visse a casa mia. E con lei io ho condiviso la ricerca di una nuova sistemazione, aiutata da altri amici. Alla fine fu proprio Don Antonio a segnalarle a Crotte di Strambino la casa dove poi lei è andata a stare. E Adriana approderà appunto a Crotte, in una casa che proprio già nel paese chiamavano Cassassino, nell'autunno dell'86 o nella primavera dell'87, in quel periodo lì arriva a Crotte, dove poi rimane fino alla morte. A Crotte, Adriana trova una casa così come la sognava, con il portone che si apre su una via del paese, quindi non è isolata, e dall'altra parte si affaccia su una distesa infinita di campi. Lo sguardo si perde fino alle colline lontane, fino alla catena di montagne. Tra una... in queste montagne, ecco, perché c'è proprio la catena delle Alpi, in queste montagne spicca addirittura la cima del Monviso nelle giornate limpide, nelle giornate buone. È una signora casa, la chiamerà lei, un po' abbandonata, ma che fa parte di una proprietà interessante. E ve la voglio un po' descrivere perché effettivamente è un posto particolare. Varcato il portone, a sinistra, c'è un fabbricato. Al piano terra una serie di stanzette, forse piccole stalle, ripostigli. Sopra il granaio, ed è proprio e sui muri del granaio si leggono ancora le misure del grano riportate anno per anno. In questo granaio Adriana organizza la sua abitazione, granaio molto lungo, e lei ha organizzato proprio l'abitazione lì in un modo veramente, non so, originale. Aveva proprio un po' la dote anche dell'architetto, di quello che vede le cose e le sa valorizzare, le sa mettere bene in vista. A destra invece, entrando, si trova una travata, come diciamo noi, una travata, e poi la parte rustica che doveva essere in antico l'abitazione del contadino. Di fronte invece c'è un caseggiato più solenne, la casa padronale, con molte stanze che riordinate diventeranno le stanze per gli ospiti. A pian terreno, all'estremità destra di questa casa padronale, verso il granaio, accanto ad un rustico portone che immette direttamente dalla campagna, perché immette dall'altra parte, c'è una camera, una stalla certamente in antico, con sopra un'altra travata. Questa camera diventerà la cappella grande, perché, Adriana lo sottolinea questo lei, ha due cappelle in questa casa, la cappella grande e poi c'è anche un'altra cappella, la cosiddetta cappella piccola. Quella la troviamo sotto il granario dove abitava Adriana. In questa cappella, a questa cappella si accede o dall'esterno attraverso, oppure anche dall'interno, ossia dal granaio si scende nella cappella con un saliscendi che non ve lo descrivo perché a me faceva proprio impressione, mi ha fatto salire una volta, vi dico che io tremavo perché era proprio un saliscendi, c'era solamente come un asse e andava su, non bisognava appoggiarsi ai muri perché altrimenti si rimaneva, si strisciava lungo i muri, ecco, e lei saliva su, vabbè, l'altezza era minima, ecco, in modo che lei poteva scendere dalla sua camera direttamente in cappella a qualsiasi ora e con qualsiasi tempo, e questo le piaceva molto. L'alloggio ha tante piccole finestre che guardano a levante su un grande prato che si estende tra i tre fabbricati ed è chiuso nel quarto lato da un boschetto delimitato a sua volta da un muro. Il boschetto ha una lunga storia e c'è qualcuno qui tra i presenti che ricorda le grandi discussioni che Adriana ha fatto con Don Antonio, perché là non c'era niente e lei voleva il bosco e allora ha incominciato a piantare delle piantine, si capisce, e naturalmente Don Antonio diceva che quello non era un bosco e lei sosteneva che era un bosco. Le piante sono cresciute, in realtà adesso non è bosco tanto ampio, però sa abbastanza di bosco perché le piante sono diventate alte, ce ne sono parecchie e chiudono, diciamo, questo prato ed è un bosco anche un po' disordinato, ecco, quindi sa abbastanza di bosco. Io quando lo vedo penso sempre a quelle discussioni che erano avvenute tra il bosco, perché so che Don Antonio diceva non sarà mai un bosco, al massimo un boschetto, quindi insomma se la dicevano un pochino così ridendo, scherzando eccetera. Poi invece a ponente ci sono altre piccole finestre che permettono di seguire il tramonto del sole e questo è molto importante per godere appieno il sorgere del sole. Poi siccome a levante aveva il bosco, insomma, poi c'erano questi fabbricati, non vedeva bene sorgere il sole. Allora Adriana ha inventato un camminamento con scale e scalette, lei raggiungeva i tetti, il sottotetto, e di lì allora poteva vedere la pianura e il sole che sorgeva a poco. E poi a Casassino, nella casa padronale, c'è una grande cantina e a fianco un frutteto grande, cinto da un bel antico muro di pietra. E poi, verso la campagna, un giardino ottocentesco. E poi anche un laghetto dove ci sono i ranocchi. E poi c'è un orto. E una stradina che fiancheggia tutta la cinta della proprietà, rallegrata da fiori e soprattutto da rose botaniche. Piantate da Adriana stessa. Adriana aveva una passione per le rose botaniche. Non le piacevano le rose, quelle che vendono le fioraie con cui facciamo i mazzi. No, lei piacevano le rose antiche. Quelle rose, come dice, che non vengono su con lo stile, lo stelo diritto, ma che sono difficili da comporre i mazzi. E veramente sono proprio belle, ecco. Lei poi dopo queste rose le lasciava andare sulle piante, sui muri, insomma, per cui quando si andava alla fioritura delle rose c'erano degli angoli che erano stupendi veramente. Ecco. Adriana parla di questa casa nel suo ultimo libro, Un eremo non è un guscio di lumaca, in poche pagine scritte negli ultimi mesi, l'estate scorsa, prima di morire, E infatti in quel libro lì, che è l'ultimo uscito, quello che si trova in tutte le librerie, è riprodotto Erba della mia erba, dove lei parla del mulinasso. E poi dopo ci sono queste ultime pagine, 40-50 pagine, insomma non sono molte, in cui parla invece di Cassassino. E si sente molto in queste pagine proprio il fatto che lei aveva compiuto la sua vita, vedeva la vita da un'altra dimensione. Io le ho sentite molto dolci, molto, molto diverse, ecco, da certe posizioni che lei aveva preso in altre epoche. Dice Adriana: questa casa, io sono ricca. Qui Adriana vive immersa in un'intensa attività, vita di preghiera, di solitudine, di lavoro, di partecipazione a trasmissioni televisive, ricordavate prima Samarcanda, per esempio, Poi partecipa a convegni, a dibattiti, ha seguito le campagne del divorzio, dell'aborto, ne aveva seguite già prima, ecco, ma poi continua anche quando era grotta, insomma, interessarsi di tutti questi problemi. È stata anche, adesso mi viene in mente adesso proprio, è stata anche candidata a un'elezione europea, naturalmente con dei partiti di sinistra, naturalmente non so più con precisione quale, ecco, ma non perché era di sinistra, perché lì lei vedeva portate avanti certe idee, insomma, che lei condivideva. Qui, come al Molinasso, Adriana intreccia nuove semplici amicizie con la gente di Crotte, Cristina e Giacomo, che l'aiutano nel lavoro di campagna, Vera, sempre disponibile per aiutare, il parroco e tanti altri di Crotte e di Strambino. E agli antichi amici di Ivrea se ne aggiungono altri, ed Adriana tutti li valorizza e ascolta tutti. Ecco, una delle cose che, anzi sono due cose che mi hanno colpito molto in Adriana e mi colpiscono e mi piacerebbe anche approfondire, la povertà. Pensate a una donna intelligente come Adriana, ma intelligente lo era, volitiva, testona anche lui, una donna così piena di vita, di energia, anche di salute, lavorava, lavorava anche materialmente ed era forte anche, io l'ho vista lavorare con una forza. Ecco, una donna di questa tempra è una donna che non si tirava mai indietro, anche psicologicamente molto equilibrata in fondo, perché sopportava anche le lotte e le battaglie, perché non è poi facile sopportare anche certe discussioni, certe polemiche, invece lei le sosteneva e le portava avanti, ecco, anche con molta convinzione. Una donna di quel genere poteva far carriera e di soldi ne avrebbe fatti. Sappiamo benissimo che le persone così possono anche far tanti soldi. E invece lei aveva fatto una scelta, ma una scelta consapevole, una scelta meditata di povertà. E soprattutto al Molinasso ha vissuto la povertà. Il periodo del Molinasso è stato un periodo formativo, secondo me, per la personalità di Adriana. A Crotte ha come fiorita, ecco, al di là di quello che lei pensava e desiderava in fondo. Quindi il problema della povertà sarebbe proprio da scavare, ecco, sarebbe vero fare uno studio sulla povertà in Adriana, e non si potrebbe fare perché gli elementi ci sono. E poi ecco l'altra cosa che volevo sottolineare così, è proprio questa capacità di stare con tutte le persone, perché lei teneva testa anche ai teologi, agli uomini politici, agli studiosi, ai professori d'università, tutti lei teneva testa, ecco, però aveva un'attenzione, una stima che la si sentiva per la gente normale. Questa gente dei paesi, i contadini, la gente che andava a lavorare da lei, ecco, io trovo che stava molto attenta, io l'ho sempre osservata, era molto attenta, incuriosita quasi, ecco, e sapeva cogliere il positivo. È per quello che penso che certe intuizioni anche di teologia le abbia proprio colte da queste persone, che le metteva a proprio agio, per cui queste parlavano. E quando parlavano dicevano delle cose vere, perché sappiamo tutti che anche la gente non colta, che non ha studiato, ma che è onesta dentro, arriva a dire delle cose molto vere. Ecco, lei le coglieva queste cose. E questa era una sua dote, diciamo. A Casassino, anzi Casassino, diventa il punto di riferimento di numerose persone, religiosi, laici, credenti e non credenti. Atei, tanta gente non credeva, ma arriva lì al Molinasso. Vescovi, lei dice, non sempre allineati. Uomini politici, Molinasso, io ho visto in Grao, ho visto Scalfaro, per dirvi proprio gli estremi, anche uomini di partiti molto diversi, ecco. Ho conosciuto Rossana Rossanda più volte, mi sono incontrata con lei. Ho conosciuto Padre Canati, già a Molinasso, ma poi dopo è anche venuto lì a Crotte. E poi persone comuni, persone irregolari, anche situazioni irregolari, coppie irregolari, quanti ne sono passati, teologi, studiosi, amici da tutte le parti d'Italia. Ecco, la caratteristica di Crotte, quindi di Casassino, è stata proprio quello, che lì sono approdati da tutta Italia, venivano molto dall'Emilia, ma anche dal Veneto, Lombardia, insomma, sono arrivati, tante persone arrivavano lì. L'ospitalità, allora, per forza, l'ospitalità si è sviluppata. L'ospitalità che aveva messo in crisi Adriana ad Albiano, ora invece è accettata e diventa una delle sue più importanti attività. Vengono persone per discutere, per pregare, per consultare Adriana su vari problemi. Si fermano per una giornata o per più giornate, godono della sua attenzione, ma anche di essere immersi in una particolare bellezza della natura. Adriana ha molte rose, molti fiori ovunque, e un pozzo e alberi da frutta, e lei era entusiasta e li faceva vedere tutte queste cose, faceva anche fermare le persone sui particolari nella semplicità. Qui vi sono incontri organizzati, si incontrano personaggi importanti. L'incontro più importante però è la veglia pasquale. A questa Adriana teneva moltissimo, perché la veglia segna la risurrezione della vita. Adriana dice della veglia: sebbene si tenga di notte, è sempre molto frequentata. Si comincia alle 4 di mattina. Si accende il fuoco che illumina le tenebre. Con la sola luce dei ceri si raggiunge la chiesa. Si entra, si accendono tutte le luci e subito esplode, come un grido, il canto dell'Exultet. A dire la verità, era lei sola che lo cantava. A lei piaceva molto cantarlo. Tra letture e preghiere, la veglia dura fino all'alba. Allora si esce nella luce mattutina e si festeggia il Cristo risorto. Questa veglia è stata ricordata da Don Ernesto nell'omelia tenuta al funerale di Adriana. Il cuore del nostro ritrovarci, dice Don Ernesto, che era sacerdote che l'ha seguita poi quando Don Antonio è mancato, era poi seguita Don Ernesto, e lui nell'omelia dice: il cuore del nostro ritrovarci a Crotte è proprio la notte di Pasqua, la notte del risorto. Don Ernesto, sempre nell'omelia, ha sottolineato le caratteristiche della fede di Adriana: una fede profonda, legata alla Chiesa, che l'amava tanto da volerla splendente di vita nuova. Per questo polemizzava con la Chiesa. Una fede aperta e in movimento perenne. Una fede che era diventata vita di relazione con con Dio attraverso il quotidiano. E infatti Don Ernesto ricorda che era monaca, che era eremita, sì, che era mistica, che era teologa veramente, era proprio perché aveva questa fede, fede viva, non la fede che si va in chiesa a pregare, sì, fede viva, fede che muove dentro. Adriana fu donna, monaco, mistica, teologa, scrittrice, amica, e continua ad esserlo per tutti noi. E io adesso non ho più niente da dire. Adesso si leggerà una poesia di Adriana, che forse conclude meglio quello che ho detto.
Non ho più niente da fare. Non ho più niente da fare. È fatto tutto e sono già arrivata. E ti vedo e ti guardo. E basta così, Signore. Tu mi prendi per mano. E la mia mano si scioglie e sono come un tappeto per terra. Non ho più niente da fare, tutto va bene così. E sassi nel torrente, le viti sopra la collina. Il sole ha la sua ora per sorgere e la sua ora per sparire. E il cielo resta color cenere e il buio fa posto alla luna. Va tutto bene così. Gli uomini chiudono le finestre e dormono. Io pure dormirò. Adesso chiudo il calendario come un cassetto bene in ordine. I fazzoletti sopra le camicie, i lunedì dopo le domeniche, la tomba dopo la vita, la terra sopra la tomba e l'erba che cresce in primavera. E sono come un tappeto per terra. La gente cammina, io cammino. I vivi calpestano i morti sorreggono i vivi. Adesso chiudo il mio cassetto, i giorni sopra i giorni, le lune sopra le lune, in ordine. Non ho più niente da fare, va tutto bene così.
Grazie. Adesso, come facciamo di solito, lasciamo interventi a chi desidera intervenire, fare domande. Ovviamente credo che Monsignor Luigi abbia qualcosa da dirci.
Sera, sento di rovinare tutto, ecco, perché sono stato bravo a dire che non dovevo venire io, ma che doveva venire lei, perché ho rivissuto in quest'ora anch'io tante cose, alcune cose, sa come il vescovo sta così in alto, vede giù, ma non vede tutte le cose, non segue, ecco, e ho rivissuto anch'io proprio con quasi un po' con commozione, ecco, in quest'ora, tutti questi anni. E anche devo giustificare perché ho detto di no, a parte che il beneficio di aver lasciato parlare lei. Parte da lontano, 1961-62, ha parlato di quel libro La Chiesa Nostra Figlia, perché doveva stamparlo con un editore cattolico, si può anche dire, di ogni anno a Bologna. E allora, come usava allora, prima del concilio, per stampare ad un editore cattolico ci voleva l'imprimatur del vescovo, no? E per il vescovo, per dare l'imprimatur, doveva farlo leggere a un prete, insomma, a un unipresi, i quali dice sono nihil obstat, cioè non c'è niente che contrasti al fatto di al vescovo. Il vescovo può dare l'imprimato, cioè si stampi, e allora è permesso, diceva il prete, va bene, e il vescovo diceva si stampi, lo diedero da leggere a me. E io resi al vescovo le bozze, quei 23 motivi per cui non si poteva dire si stampi. È tipico, no? Ma dico uno dei motivi, perché secondo lo stile di Adriana, diceva peste corna dei vescovi, soprattutto di qualcuno, forse aveva anche ragione, ma dico, ma come fa un vescovo a dire si stampi un libro che dice peste corna dei vescovi, no? Ecco, questo qui per dire, tant'è vero che lei, l'editore, disse non posso stamparlo, allora no, un editore laico, una locusta che non aveva bisogno dell'imprimatore, quindi ha stampato il libro, ecco. Io non so adesso, se lo leggessi adesso si direi ancora di nostro, ma sono cambiate per tante cose. Ed è vero, insomma, che le ho favorito, ecco, il venire, perché in realtà l'editore, che era un editore di Torino, quello che ha citato lei, lei voleva venire via da Roma, stare alla città, aveva già disdetto l'affitto, aveva già impacchettato tutto, perché l'editore le aveva trovato una canonica vuota, non più abitata, all'inizio, si può anche dire all'inizio della Val di Susa. Quando il vescovo seppe, pace all'anima sua, quando seppe che la lei disse non voglio quella donna, ricordo che andai anch'io a parlare, ma dico, eccellenza, no, quella donna non la voglio, non la voglio. E allora era rimasto vuoto il castello di Albiano, che mi ha seguito alla pesi del castello, che è quello dove sto adesso io, ecco, e che l'ha rimesso a posto, perché in questa cosa aveva veramente gusto. E poi dopo, ecco, è stata, salvo quei pochi mesi a Musca, nel Cuneese, è sempre stato in diocesi di Ivrea, dove sì, anche per esempio per il sinodo l'avevo operata male. Ecco, il vescovo può e non può, ecco, sempre, non dico compromettersi, ecco, perché era il suo stile, no? Quello di andare avanti, e andando avanti si finisce con rompere un po' col cammino, no? Era uno di quelli che dicevano, ma insomma, buttati un po' di più, come Turoldo, come Balducci, mi dicevano, ma pensate, buttati, io dicevo, tengo famiglia, nel senso che devo muovermi, ma portando dietro la diocesi, portando dietro, insomma, camminando con la diocesi. Se non si finisce, c'è stato un famoso vescovo francese che si è buttato tanto che poi la diocesi ha detto non ti vogliamo più, dovuto lasciare la diocesi, e fa il vescovo ancora, un caro amico, Gaio, a Parigi, in città, per tutti quelli che non si sentono andare alla diocesi. Uno ha la sua vocazione, io non sentivo quella vocazione lì, mi dispiace, insomma. E allora così, ecco, ma la lasciavo libero, l'avevo lasciato anche il Santissimo in casa, no? Perché potesse dire la messa sicura di avere il Signore, forse era sicuro lo stesso, ecco, ma insomma qui era un'ostia consacrata da un prete, ecco. E perché la difficoltà è sempre un po' quella lì. Io, come dire, per scusarmi cito perfino San Paolo. È un caso che mi ha ricordato due lettere di Pistelli, lo conosce, lettere ai Romani e lettere ai Corinti. Allora c'era il problema dei sacrifici che si facevano agli idoli, no? Li chiamavano, portavano gli animali, le pecore, oppure se erano poveri portavano le colombe, la Madonna portò due colombi, no? Per Gesù bambino. E poi quelli lì, quegli animali venivano offerti, bruciati, e poi i preti mangiavano le parti migliori, perché erano preti pagani per forza, ma il resto lo mettevano lì al mercato, quasi gratis, perché era stato, e la gente andava a prenderlo perché costava poco, no? Adesso quanti andrebbero se ci fossero degli idolutiti, come li chiamano, ecco. Ma qualcuno diceva, no, è carne offerta agli idoli, è carne pagana. dice non si può. E San Paolo dice no, gli idoli non ci sono, quindi si può mangiare quella carne. Però se io mangiando quella carne scandalizzo il mio fratello per cui Cristo è morto, io non mangerò carne in eterno. Ecco, allora nella Chiesa ci vuole chi va avanti, perché se non c'è qualcuno che va avanti, la Chiesa sta ferma, ma qualcuno che cerca di portare anche quelli che stanno indietro. Non so se mi spiego, diceva il Cardinal Pellegrino, una famosa lettera pastorale, camminare insieme, cioè devi camminare ma insieme cercando di portare, devi stare insieme ma camminando, perché di solito per stare insieme si sta fermi. Ecco, allora, ecco, questo era un po' anche gli scritti che ha fatto, ecco, ha citato un po' di libri, per esempio la questione del 98 sulla sessualità, cioè aveva un po' l'idea che anche i preti, insomma, il celibato dei preti fosse una cosa imposta dall'alto, che dovesse, e allora facendo tutte le discussioni, c'era un po', no, nel nostro mondo la sessualità come qualche cosa, via del peccato originale. Io sono molto amico di Sant'Agostino perché sono stato vescovo di Tagaste quando ero a Bologna, e non potevo essere vescovo di Bologna perché c'era l'arcivescovo, e allora danno un titolo di una diocesi che non c'è più. A me dietro il titolo di vescovo di Tagaste, che era la città di Sant'Agostino, quindi, e di Santa Monica. Io volevo bene, però ne ha fatte tante da giovane Sant'Agostino, che quando poi si è convertito ha detto per forza lo fate, perché è il peccato originale, per forza si fanno dei peccati, però quando mi sono convertito, ecco, allora, cioè per far vedere l'importanza della conversione, ecco, allora questo qui fa un po' così, no? Che i fratelli protestanti sono un po' dell'idea che la natura è sempre corrotta, ma l'importanza è la fede. Anche se tu pecchi fortemente, ma se tu credi ancora più fortemente, sarai salvo. E Lutero era un agostiniano. Quando nel 700 un certo vescovo, Gian Segno, ha fatto un libro per dire che bisogna essere un po' più severi, come l'ha intitolato Augustinus. Cioè, un po' quelli, e lei invece era un po', non so se era San Tommaso, che cosa molto più bella avrebbe voluto. Ecco, io come anche per il Papa, no? L'ultimo libro, quello di Papa Celestino, siccome lei avrebbe pensato il Papa, io non so se Moretti nel scrivere la Demos Papa si è ispirato un po' anche all'Adriano Azzarri, perché è un po' questo qui che diventa Papa, non sa chi fare, prendere un parroco e poi con i piantelli in Vaticano ma sta con la gente, no? Ecco. E allora ecco, e questo qui era quello che mi rendeva, sentivo che era amica, ecco, ci vedevamo ogni tanto, ecco, come io dovevo cercare, ecco, di stare insieme camminando con lei ma stando insieme con la gente. Spero che per stare insieme non sia stata forse un po' troppo ferma. Ecco, questo è il motivo per cui forse anche lei non avrebbe gradito che fossi io a parlare bene di lei, ma ringrazio il Signore perché mi ha fatto venire in mente che lei c'è stata tanto con lui, che poteva dire tanto bene e io potevo ascoltarlo e sono stato contento.
Intanto ringraziamo davvero per la brillante presentazione. Non è facile, parlare di una donna come Adriana Azzarri in così poco tempo. Lei ha scelto di parlare delle sue case, ma mettendoci dentro il pensiero da sé stessa.
Volevo solo dire una cosa, aggiungere, perché ne avrei tante. Ha accennato al fatto che Adriana aveva il sacramento, aveva il pane e il vino consacrato in casa sua, su Adabiano, a Molinasso e poi di nuovo a Crotte, dove appunto nella cappella piccola, anche nella grande, secondo i momenti, le stagioni, eccetera, teneva le specie consacrate. Qui c'è presente anche Angioletta, che è una parte delle coppie che hanno guardato la casa. Però sono stata anch'io nella casa di Adriana una settimana che lei era a Monte Giove, e in quella settimana guardavo la casa, galline e tutte quante. E anche avevo la responsabilità delle specie consacrate, del pane e del vino, nella cappella che c'era in questa cascina proprio a pian terreno. Quando ho deciso di andare, ho deciso. Poi mi è venuto e dico, ma là c'è il sacramento, forse è meglio che lo dica il vescovo. E allora l'ho detto al vescovo, che è seduto lì di fianco adesso, e mi ha detto, va. E vabbè, io sono andata e cercavo sempre, tutti i giorni andavo a vedere se c'era il lumino acceso, se qui e là, pregavo anche un po', insomma, così. E quello che mi ha veramente commosso è stato che un giorno vedo arrivare per la stradina in terra battuta, così in mezzo al grano, una macchina, arriva lì nel cortile e dico, mamma mia, chi c'è qui? Ero sola, completamente sola. Ed erano l'autista e il vescovo, c'era Sanna, che sono arrivati. E a me ha fatto un piacere enorme, perché la prima cosa che ha fatto è andato subito in cappella a vedere come tenevo, santissimo. Poi sono venuti nella cucina dove abbiamo bevuto, non so più, insomma, avevo poi qualche cosa, abbiamo offerto, ma c'era un'attenzione, ossia Adriana era accolta molto bene. È chiaro che forse Adriana andava avanti, il vescovo non poteva proprio andare ancora più avanti di Adriana, troppo un po' tenere dietro, però la seguiva con molta attenzione. Dall'altra parte Adriana era anche molto, molto precisa, molto, non lo so come dire, lei credeva veramente alla Chiesa, ma ci credeva profondamente, anche quando si arrabbiava. Ecco, però lei era dentro, e solo che la voleva la Chiesa dei sogni, ecco, quella che abbiamo forse la maggior parte in fondo di noi, ecco. E che forse invece la cosiddetta gerarchia, ecco, è lenta a cogliere sempre. Forse ha troppa paura, qualche volta dovrebbe rischiare un po' di più. Vabbè, è una donna che parla, quindi può parlare.
Se mi promettete che non lo dite in giro, ve ne dico un'altra, perché forse è legato un po' anche alle mie rapide dimissioni, perché in genere no, stanno 2 o 3 anni dopo che ha compiuto i 75, no? Andate in Milano, andate a Torino, insomma, ci ho messo 2 mesi e poi eccetera. Ma forse un po' dovuto anche a lei, perché nel giugno del 1998 uscì un documento Ad Tuendam Fidem, che in latino vuol dire per difendere la fede, no? Ma Ad Tuendam, cioè, me l'ha detto in Vaticano, uno se l'avessi detto io mi scomunicavo, ma è un pezzo grosso del Vaticano, sa, dice, cosa mi ha detto un francese? Ad Tuendam Fidem, pur tuer la foi. Tuer è uccidere, no? Per uccidere la fede, invece tuendam sarebbe per difendere il latino, eh? Ed è legato a una cosa che anche l'Adriano, insomma, parlava del sacerdozio delle donne, no? E pare che Giovanni Paolo II non ne parlo male, domattina parto per Roma. Pare che volesse definire ex cattedra che le donne non possono diventare prete. Cioè, se lo definisce ex cattedra, neanche fra mille anni non si potrebbe più dirlo. E pare che qualcuno importante, poi vi dico il nome, abbia detto no, santità, proprio definirlo ex cattedra. Lo dica fortemente e noi diremo che è come che l'avesse definita ex cattedra. Era un certo Josef Ratzinger. E allora il Papa l'ha detto fortemente. E loro hanno detto, è come che l'abbia definito. Ma i teologi hanno detto no, non l'ha definito. E allora, attuendam fidem, hanno pubblicato questo documento in cui si dice che quando i papi a lungo dicono una cosa, perché c'è il magistero ordinario, no? La definizione ex cattedra è magistero straordinario e assoluto, non si può cambiare più. Ma c'è il magistero ordinario, e il magistero ordinario, quello può avere delle evoluzioni secondo la sensibilità. Vi faccio un esempio, sono esempi che adesso con i 150 anni dell'Unità d'Italia vengono fuori. Gregorio XVIII, il Papa, ha detto che la democrazia è demoniaca, è un'invenzione demoniaca. Pio IX, il beato Pio IX, ha detto che la libertà religiosa è assolutamente, è un peccato, uno dei peccati più gravi. Il concilio Pio XII, che è un papa serio, tutti sono seri, ma Papa Giovanni XIII, Papa Giovanni, no, era un po' così, era quello che era capace una volta, lesse con fatica un discorso e poi chiuse i fogli e si voltò vicino e disse sottovoce, ma sentirono tutti perché c'era ancora il microfono aperto, dice, un discorso così ero capace di farlo anch'io. Ecco, invece più non dice, no, era un vescovo serio. Beh, lui ha detto che la democrazia è l'organizzazione migliore che abbiamo della vita sociale. Il Concilio Vaticano II dice che la libertà religiosa è assolutamente doverosa. Ma perché allora? No, non era definito. Perché allora veniva inteso in un modo in cui poteva essere vero che ci fosse qualche cosa, come era usata la democrazia, che fosse non proprio demoniaca, ma sottodemoniaca. E come si presentava loro la libertà religiosa che fosse, ecco, da non accettare. Questo è il magistero ordinario, Difatti, di fronte al magistero definito, un teologo non può pensare diverso, ma di fronte al magistero ordinario può pensare diverso, non dirlo forte per non scandalizzare, no? Ecco. E allora hanno detto, nella tua idem, dice, quando una cosa è insegnata a lungo è come che sia definita in scala. E uno degli esempi era proprio il sacerdozio delle donne, no? E poi l'aborto, l'eutanasia e l'ordinazione dei preti anglicani, che Leone XIII disse non hanno più la continuità, siccome ci sono dei vescovi, ci sono stati dei vescovi che non erano veri vescovi, quindi non c'è più la continuità, quindi non si è sicuri che gli anglicani siano veri preti. Tanto è vero che adesso i nuovi vescovi, quelli che adesso no, fanno dei gruppi di anglicani venuti, li riordinano sotto condizione. Cioè è come si battezza sotto condizione, uno se non sa se è stato battezzato o no, ma mi dicono, non hai documenti, lo si battezza sotto condizione, vuol dire se non ti battezzo, se non sei ancora battezzato è il battesimo, se no, ecco, il Signore capisce. E allora cioè, abbiamo fatto questo documento proprio per quella cosa lì. Io non l'avevo neanche letto perché sono furbi, l'avevo fatto la seconda metà di giugno quando tutti pensano alle vacanze, quindi chi va a leggere i documenti del Vaticano. E fu proprio l'Adriano Azzardi. Ma te fanno, ma insomma, poi non dite niente, ma come? Beh? E allora io scrissi un certo articolo in cui dicevo che era singolare questa cosa che non è mai stata detta, è una novità nella teologia, che era singolare che il Papa, che per scrivere l'Umane Vitae aveva consultato tutti i vescovi del mondo, poi aveva fatto il testo suo, ma aveva consultato, che questo qui l'avesse fatto in modo proprio, che vuol dire di testo suo senza sentire nessuno. E la terza era l'anno dello Spirito Santo, no? Prima del 2000, cioè, l'anno, che era strano che proprio nell'anno dello Spirito Santo ci facesse una cosa così giuridica, che con tutto rispetto per il diritto, che quello, non è tanto Spirito Santo, è anche, ma insomma. E poi io dissi ai miei, la lessi ai miei, in questo articolo, ai miei, al Consiglio Episcopale, no? E il Consiglio Episcopale disse, sì sì, ma guarda che sarei pubblico, e questo qui domani tutti i giornali del mondo devono il vescovo di Ivrea attacca il Papa. E beh, perché la gente di Ivrea non pensasse che il vescovo attaccava il Papa. Allora l'ho mandata al Papa la lettera, e a Josef Ratzinger, che era allora alla fede, e ho mandato la lettera, guarda, c'è questa cosa qui. Siccome dice che se uno non è in comunione, cioè se uno non sta, non è più in comunione, dico, spero di essere ancora in comunione, se no mi sono disposto, io scavo il 26 novembre, compio 75 anni, mi ritiro anche prima, dovevo ordinare quello che adesso è vescovo a Pinerolo, dico, lo faccio ordinare da un altro, poi lo mandare al Papa e l'ho mandato a Ratzinger. Ratzinger non mi ha risposto. Deve aver detto il suo segretario, che era un certo Tarcisio Bertone, dice, tu sta col fucile puntato, appena lo pubblica spara, e ancora là, ecco perché non l'ho pubblicato. E invece dopo 15 giorni il segretario di Stato dice, l'abbiamo mandata alla congregazione dei vescovi, che è quella che decide per le dimissioni, e dopo altri 15 giorni non si mi manda una lettera e dice, è arrivata la sua lettera, faremo in modo che il 26 novembre lei abbia il successore. Questa era stata la donna di Adriana Zanni che mi aveva messo la posizione. Poi quando è mancato una settimana, il 26 novembre, sono andato ad annunci, dice, ma allora? No, sa così, io ho saputo com'era, che l'avevo detto, non sono capace di stare zitto, ho detto, ma mica fa sedere queste cose. E l'avevo detto avevo detto, vedete, Cardinale Siri è stato 6 anni dopo il 75, per forza era Siri. Cardinale Papalardo è stato 3 anni dopo, ma era Papalardo. E vescovo di Piacenza il giorno dopo. E vescovo di Brea il giorno stesso. Pare che siano andati a dire, ma guarda che c'è gli altri tardi, e questo qui proprio il giorno, loro hanno aspettato 2 mesi e mezzo, perché, e questo perché la buona Andrea Letale era attenta a queste cose e dice, ma come, se non dite niente, ecco, io ho detto ed è andata così. Grazie.
Magari la mia è una domanda stupida, cioè avendo tutte queste idee Adriana ha sofferto molto evidentemente dentro di sé, o riusciva ad essere serena, quindi nel vedere al di là, dire sono cose contingenti, in un futuro cambieranno le cose, cioè alludo a certe critiche che facciamo anche noi alla gerarchia, non so, penso all'epoca di Ruini che non finisce mai, tra l'altro, una chiesa così legata al potere, così legata anche al fatto economico, eccetera. Come viveva queste cose, oltre ad arrabbiarsi, lei personalmente?
Ma personalmente era serena, se lei continuava per la sua strada, e credo che questo fosse dovuto alla sua vita di preghiera. Lei è... non so, era una disobbediente obbediente, è strana la situazione, però credo che, ecco, qui quando si parla appunto di vita di preghiera, di mistica, che mistica non è vuol dire stare sopra le nubi, ma vuol dire vivere tutta la vita è preghiera. Siccome lei aveva questa relazione con Dio così viva, così profonda, sentiva che era nel giusto, però nello stesso tempo, non so, forse, ma nemmeno sopportava, si arrabbiava. Una delle cose che lui mi diceva molto è che bisogna indignarsi, ma è vero che bisogna indignarsi, e io credo che il popolo cristiano, il popolo dei fedeli, la Chiesa, che siamo noi, con la gerarchia, ma tutti siamo Chiesa, siamo tutti in un'unica Chiesa, ecco, non parliamo abbastanza, ma dovremmo parlare non rompendo, non creando una rottura, ma dicendo le cose e continuando ad essere fedeli nello stesso tempo, sia fedeli all'essenziale. Io penso che se molti fossero così, probabilmente anche tanti vescovi ci ripenserebbero sopra certe cose. È proprio uno stile che si è formato, io non lo so, ecco, forse loro si sentono troppo responsabili di noi, ma noi siamo responsabili di noi stessi. Ma che dobbiamo sempre aspettare che qualcuno ci dica qualcosa? E quando dicono, soprattutto fanno cose che non devono essere fatte, e si devono dire. No, era serena, di questo sono proprio sicura, che era di una serenità, ma arrabbiata, quando era proprio arrabbiata. Adesso poi non lo so, quello dipende anche da carattere a carattere, ci fossero dei caratteri che esplodono più violentemente, caratteri che dicono le cose in forma, non so, più colloquiale, più dialogante, insomma, ciascuno di noi ha il suo modo anche di fare, di porgere. Però penso che lei facesse bene qualche volta ad arrabbiarsi. Certo che bisogna poi essere disposti ad accettare la reazione degli altri, ossia accettare di soffrire poi anche, insomma, perché non fa più mai piacere, ecco, che un altro ti impedisca di fare certe cose. Insomma, quando è venuta via da Roma e aveva avuto questo scontro, aveva avuto uno scontro grosso col Vaticano, le hanno anche detto che il Papa aveva pianto leggendo il suo libro, cose di questo genere, ecco. Insomma, è duro, però non bisogna mai interrompere il dialogo, ecco, questo è forse la cosa difficile. Quello certamente l'aveva sofferto, ma non in un modo negativo, e con serenità, ci può essere anche una sofferenza serena, anche in quel campo lì. Io non, come temperamento mi arrabbio, ma non sono tanto capace a essere serena. Lei invece era poi in fondo serena. Certo che aveva anche un personaggio molto volitivo, non lo so, era molto sicura di se stessa. Quel carisma lì, quella dote lì, insomma, ma quella che dobbiamo parlare anche nel piccolo, anche col nostro parco, si va e si dice. Poi non è detto che lui faccia, perché non dobbiamo nemmeno pretendere che lui faccia subito quel che vogliamo noi, non è nemmeno giusto. Però se lo diciamo e poi ci vede però sempre fedeli, diciamo, poi anche, insomma, che non rompiamo, sempre disposti al dialogo, e le cose vengono poi fuori, ci si aiuta reciprocamente. Non so se ho risposto.
Mi pare che lei abbia tradotto i salmi. Ecco, volevo chiedere se ha conoscenza di questa cosa, ci sono, se qualcuno li vuole pubblicare, mi sarebbe piaciuto.
Non mi risulta che abbia tradotto proprio i salmi, no, non mi risulta, no. Che non ci sia una traduzione dei salmi di Adriano, direi no.
Tra le sue carte, non so.
Penso che lei, non so, non ricordo. Ecco, dico una cosa, lei i salmi e poi anche la liturgia, lei ha sempre detto che è necessaria anche una preghiera diciamo, ufficiale, perché quando si è tutti insieme a un certo punto non è che ciascuno possa pregare come vuole, ecco. E anche le sue liturgie lei le curava, non il suo gusto, ma le curava, ecco. Però quello su cui lei insisteva tanto e a cui oggi posso dire, perché non ci ho mai pensato granché, però penso che mi abbia un po' insegnato a pregare, ossia ad essere spontanea, la relazione con Dio sia una cosa spontanea, ecco, per cui si può anche un po' arrabbiare, non so io, oppure sì, insomma, dire quello che abbiamo sul cuore, ma quando lei parla di preghiere folli è proprio questo, ecco, avere questa reazione così, ecco, ma non ha tradotto i salmi, no?
Li ha eliminati, cioè ha eliminato tutti quelli che parlano di violenza, di nemici, di un Dio potente che punisce.
Ah, beh, sì.
Usava semplicemente i salmi.
Trasformava, sì, certo, ma poi viene naturale perché i salmi lei li conosceva, come conosceva anche la scrittura, per cui viene che poi quando scrive, soprattutto nelle poesie, ritornano certe espressioni, ma questo qui è naturale che sia così, ma non c'è una traduzione come ha fatto Turoldo, ecco, che lì c'è proprio la traduzione, insomma, fatta da lui a suo modo, ma però invece lei no, non ha.
Sarebbe interessante sentire la sua posizione riguardo al concetto, l'idea del diavolo, della Madonna, che io ricordo di aver letto alcuni suoi interventi su Rocca, per esempio sosteneva che la nostra religione è cristianesimo e non marianesimo, evidenziando come al centro...
C'era vero molto quello, sì. Quello sì, lei era molto, reagiva come diceva lei col suo carattere in un modo piuttosto arrabbiato e polemico con il modo di rapportarsi con la Madonna, insomma con Maria, e aveva ragione, aveva perfettamente ragione. Lì non so, è la storia che forse ha così, ha messo su quelle che sono ancora adesso anche le comunità cristiane un modo di venerare Maria che non è esatto. Io credo che la Madonna sia proprio arrabbiata, di questo sono proprio sicura, perché se c'è una creatura, la Madonna è una creatura umana proprio come noi, ecco, che assolutamente credo potrebbe sopportare una venerazione come vediamo nei santuari o anche dentro il singolo credente, ecco, che deifica questa figura, no, ma assolutamente, ma non è pensabile una cosa di questo genere. Ma io ero una donna come sono io, come siete tutte voi donne, niente altro, che ha vissuto una cosa infinitamente superiore a lei, come viviamo anche noi la nostra fede, infinitamente superiore a noi, scusate. Il mistero che ha capito niente, ma come volete, come poteva capire? Ma è quello che è grande in lei, è proprio quello. È il fatto di essere stata una donna che si è trovata coinvolta in questa stupenda storia, ecco. Forse dopo avrà capita, non avrà capita, ecco. Ma è molto da ridimensionare la figura di Maria, anche nelle nostre comunità, ecco, nelle nostre. Ma lì è tutto collegato. A me piacerebbe tanto, per esempio, solo che ci vuole un po' uno studio, non so nemmeno se sono fatta, insomma, per quello, ma di studiare proprio, adesso lasciando stare Maria, la Madonna, ma proprio la donna in Adriana. È molto complesso perché Adriana, secondo me, anche ha vissuto i suoi tempi, come tutte noi. Lei è nata nel 1919 e quindi ha vissuto la sua infanzia, adolescenza, giovinezza in un certo tipo di mondo. È stata dirigente dell'Azione Cattolica, per esempio. Ecco. È stata educata in un certo modo. E poi c'è stata la guerra, la seconda guerra mondiale, e guardate che ha cambiato moltissimo la mentalità proprio della società, ha cambiato moltissimo. E questo ha influito su tutti. E Adriana, che era sempre stata fiera di essere donna, ha sempre sostenuto tutti i movimenti che rivendicavano la donna, come anche quello dell'ordinazione sacerdotale, anche se Adriana ha sempre detto, e io d'accordo al 100%, che la donna prete sì, ma con l'organizzazione che c'è oggi nel mondo ecclesiale no, la donna prete in un altro modo, perché quello assolutamente. Quando io sento situazione si trovano i vescovi, come vengono richiamati, tutta l'organizzazione della curia, ma siete matte, le donne no. Sarebbero peggio degli uomini in questo caso, peggio, perché la donna in certe strutture diventa peggio. E invece la donna, come donna, in un certo modo, sì, quindi qui un discorso molto alto. Però torniamo proprio alla donna come donna. Io ho 7 anni meno di lui, Adriana, quindi non sono giovanissima, però sono 7 anni importanti, perché ho una sorella che ha 6 anni più di me. Ecco, tra me e mia sorella c'è proprio la guerra. Io ho incominciato la mia giovinezza, i 20 anni miei, 18-19 anni, quando è finita la guerra, avevo quell'età lì. Non ho votato la prima volta, ecco, perché c'era ancora la maggiore età, 21 anni, ecco, tanto per dirvi. Quindi l'ho incominciata in quel momento lì. Mia sorella invece era già oltre. Ecco, una donna, mia sorella intelligente, aperta, che poi ha accolto tutto, tutti i figli, tutto. Però in certe cose io mi accorgo che siamo diverse. Come se fossimo di 2 generazioni proprio rispetto a certi problemi, perché lei ancora risente di un tipo di società, non dico nemmeno di chiesa, di società, che era quella degli anni 30-40, quell'epoca lì. Io invece ho assorbito subito, completamente, quello che è venuto dopo negli anni 50 e 60, che è completamente diverso. Ma in Adriana sentivo questo, si sentivo qualche volta mia sorella, pur essendo lei apertissima, essendo rivoluzionaria in certe cose. Per esempio, una cosa che io prima gliele dicevo in faccia a Adriana le cose, per esempio, nei suoi libri, compresa la Questio e anche in qualche racconto di 12 lune, in cui c'è la figura della donna, queste donne muoiono tutte, i bambini poi li fa morire subito. Ecco. Nella Questio poi, dove c'è proprio tutto questo studio di questo monaco che esce dal monastero, gira per fare un'esperienza umana così, e si sposa anche, e poi c'è tutta la storia del rapporto sessuale. Ma la donna si fa una figura lì che so io, un po' strana, ecco. E lei studia invece molto quella che è la figura maschile, direi che intuisce anche bene forse la figura maschile. La donna invece è un essere che le sfugge qualche volta, e penso che dipenda proprio da questo cambiamento di società, dal prima della guerra e dopo la guerra. perché noi siamo soggetti a queste cose, siamo soggetti e dobbiamo accettarlo questo. Quindi sarebbe interessante approfondire bene la donna in Adriano. Nello stesso tempo lei era molto donna, molto sensibile. Per esempio era diversissima parlarle insieme o sentirla parlare, ecco, era diversa. Quindi c'era una sensibilità, poi il suo gusto. A parte il vestire, ma il vestire dipende anche da un'altra cosa, dalla povertà, perché sapete, è facile vestirsi bene quando uno ha tanti soldi, vestirsi anche con gusto. Ma se voi i soldi non li avete, mettete poi anche addosso un po' quello che avete, cercate di arrangiarvi, Ma aveva invece molto gusto nell'arredamento. L'arredamento non so come facesse, andava a cercare nelle discariche cose strane, poi dopo la teneva su e la sua casa era anche piacevole, se volete, ecco. Però tutte con cose mezze rotte, mezze strane, ecco. Il suo amore per i fiori, per esempio, certamente era un segno femminile molto forte, ecco. Insomma, c'aveva delle, per me come donna sarebbe da studiare, ecco, per esempio, fare un incontro, ecco, con Adriana donna, però bisogna fare uno studio di sopra. Sarebbe interessante, come sarebbe interessante fare uno studio la teologia di Adriana, perché veramente da dove nasce questa teologia? Nasce dalla ricerca razionale, nasce dalla intuizione delle cose della vita, ecco, e quindi sviluppare questi concetti sarebbe veramente interessante. E poi, non so, anche l'Adriano, la sua sensibilità per il mondo animale anche, anche il mondo vegetale, ma l'animale, proprio la vicenda dei gatti, è interessante. Lei non era solo questione dell'avere il gatto, ma del gatto sapeva tante cose, ecco. Sapeva e conosceva questi animali e aveva anche ragione. Insomma, ci sono tanti aspetti che potrebbero essere studiati singolarmente. Io spero che qualcuno poi lo faccia, perché è interessante vedere una personalità complessa. Adesso vi racconto una cosa che mi fa ridere. La casa mia, cercavo la casa, insomma, io non ne potevo più, perché queste case dovevano essere isolate, vedere il sole sorgere, tramontare, non più. E non si trovava questa casa, abbiamo girato proprio tanto, io facevo ancora a scuola, ricordo che addirittura una volta ci siamo alzate alle 5:30, alle 6 per andare a vedere una cascina, la Vespiolla, una cascina che c'era vicino a Castellamonte, e siamo andate insomma in questa casa. E allora un certo punto ho detto, ma adesso basta con queste case, dico, guarda che quello che sogni tu non lo trovi, perché poi più erano ruderi, più le piacevano, e non aveva nemmeno un soldo, dico, ma come fai? Insomma, era un po' così. E lei allora si metteva lì e brava, cominciamo a mangiare, e un giorno mi fa, dice, Alberta, possiamo sognare un po'? E vabbè, sogniamo. Allora ho incominciato a parlare della casa e poi è saltata al paradiso, e mi fa, oh, ma si starà bene, e fa a me, e tu mi farai pranzo. E dico, come faccio pranzo? Sì, farai pranzo ai beati. Io le ho detto, no, senti Adriana, io ai beati pranzo non lo faccio. E lei dice, oh, ma tu sarai aiutata, avrai tutti gli angeli che ti aiutano. Basta angeli, basta quello, tra le sue case. Mi aveva poi regalato, ce l'ho ancora, due tazzine che hanno sul piattino e sulla tazzina hanno il disegno di una casetta, perché si vede che l'avevo proprio, ma era tipo così. Poi scriveva, e sentivo come scriveva, si metteva di notte e di giorno, perché è un po' senza orari, o andava a dormire molto presto e si alzava prestissimo alle 4 e cominciava a battere la macchina, oppure faceva il contrario, stava solo la sera e poi dormiva il mattino. Io avevo detto a quelli che abitavano al piano sopra se li disturbava la macchina, loro hanno detto che non la sentivano, comunque l'avevo poi messa in cucina in modo da non disturbare troppo sopra. Lei si metteva lì, stava ferma, ma stava ferma anche mezz'ora, ecco così, non so, pensava. Poi partiva e di seguito scriveva 10-12 pagine, di seguito. Io ero proprio esterrefatto, un giorno l'ho chiesto, dice, ma Adriana, ma poi rileggi, correggi? E mi ha detto, no, ma come fai? Anna, basta scrivere la prima riga, poi le altre vengono tutte da sole. Io ho provato a scrivere la prima riga, ma le altre non sono mai venute. Dirvi, era così. Però sono state anche delle esperienze belle, ecco.
Ecco, mi hanno detto che devo chiudere. Io che sono nato a metà tra la Adriana Zarri e l'Alberto Ruffi, non so se sono più dalla parte dell'Alberto o dalla parte dell'Adriana, anche perché i legami erano dovuti anche al fatto che il comune in cui è nata San Lazzaro di Savona è il comune in cui è nata mia mamma, e tutte le estate andavamo a San Lazzaro, anche se era un'altra parrocchia. Ma è per quello che mi sono trovato a fare il Natale proprio in quella parrocchia, dicendo, pensate, il mese scorso ho sepolto Adriana Zarri, che era nata lì sotto dal mugnaio della Borgatella. Bene, questa è la prima cosa. La seconda cosa, dovrei difendere la Madonna un po'. Ma la difendo dicendo che la Madonna è la madre del nostro cammino di ricerca di fede. Perché una delle cose che mi consolano di più nel Vangelo è quando andarono a 12 anni di Gesù a Gerusalemme, perché come noi per la crisma, no? A 12 anni diventano adulti, e se voi andate al muro del pianto trovate sempre dei ragazzini di 12 anni cui danno il rotolo della legge, e anche Gesù andò e poi tornarono a casa, e la Madonna dice sempre, andavano o col padre o con la madre, dice sempre in bottega da Giuseppe, vedrai che è con Giuseppe, e Giuseppe pensa, è tanto devoto della Madonna, vedrai che è andato con la Madonna, e arrivano a Ramallah. Se voi andate a Ramallah, la chiesa è dedicata alla Sacra Famiglia, ma non era con te, ma credevano fosse con te, tornano a Gerusalemme e la trovano nel Tempio. E dice, ma Gesù, dice, ma perché l'hai fatto? Ma mamma, non sai che devo essere delle cose del Padre mio? E loro non capirono, che bello. Se una volta la Madonna e San Giuseppe non hanno capito, possiamo qualche volta non capire anche noi, no? Quindi madre del cammino, credo che sia la pienezza della fede che ce l'aveva in radice immacolata, ma l'abbia avuto ai piedi della croce e poi quando è risorto, ecco, è il cammino. Seconda cosa, l'ultima cosa è che, come diceva, dipende molto dall'atteggiamento che si ha anche nel rapporto con la Chiesa. A me viene da ricordare un libretto scritto da un noto politico di cui non dico il cognome, il nome è Giulio, perché questo Giulio ha sposato una signora ancora viva che è la nipote di un altro Giulio, che era un certo Don Giulio Belvedere, che era segretario del cardinale di Bologna Svampa. Svampa era un tipo molto aperto, era di Fermo come Romolo Murri, difatti aveva accolto a Bologna la prima riunione della Democrazia Cristiana di Romolo Murri, suscitando i sospetti di San Pio X, che era santo ma che era fatto a modo suo, come tutti i santi del resto, e che guardava male. Difatti, questa è una storia troppo lunga, racconto l'altra del libro, perché uno dei libri è anche che veniva il re a Bologna e Svampo voleva andarlo a ossequiare. Allora, a quei tempi non c'era ancora la conciliazione, e allora mandò l'avvocato di Curia a Roma e dice, posso andare? E Pio X, santo, l'ha fatto a modo suo, per rispetto del cardinale Svampa, ha tenuto l'avvocato 15 giorni in anticamera. Intanto arriva il re, sa così, invita il cardinale a pranzo. E il pranzo, il cardinale trova la scusa che era di venerdì, era tenuto al mare, non poteva. Il re dice, provvederemo. Va al pranzo, hanno fatto un pranzo doppio. antipasto di grasso, antipasto di magro, primo di grasso, primo di magro, secondo di grasso, in maniera che ha potuto fare. Torna in curia dopo il pranzo e trova l'avvocato con la proibizione del Papa di andare al pranzo. Credo che sia morto di crepacuore l'anno dopo, il cardinale Svampo. E il libro è Pranzo di Magro per Sua Eminenza. Ma l'altro libro è che racconta che quattro studenti romani, due del Capranica, un grande collegio Capranica, e due del Laterano, volevano incontrarsi per parlare del modernismo, stava per partire il modernismo. Cosa facevano? Alle 4:30, in cui tutti gli studi romani sospendono per tre quarti d'ora lo studio, dicono che è una tradizione antica, qualcuno dice che risale prima di Cristo, ma forse un po' troppo, e anche ai miei tempi, alle 4:30, dice andiamo a fare la visita al Santissimo, dove andate? Alla chiesa del Gesù, ma che devoti! Andavano due di qua, facevano anche la visita, poi sparlottavano del modernismo. Chi erano i quattro? Era uno, per dire, i quattro, uno è Ernesto Bonaiuti, no? È quello che, insomma, è talmente che poi è stato sospeso di Vinis, quando hanno fatto il concordato del 29, una norma del concordato è che gli ex preti non possono insegnare all'università, c'era solo lui, l'hanno fatto apposta per lui, ecco, quello è uno. L'altro è un certo Alfonso Manarese, che era di Bologna, che poi è diventato prete, poi ha lasciato. Ai miei tempi il miglior libro di storia per i licei era quello del Manarese. Il terzo era Giulio Belvedere, lo zio della moglie di Giulio, il quale allora morto Svampo andò a Roma, e però a Roma allora si è dato da fare, è quello che ha fondato l'archeologia cristiana, ha fondato anche le suore benedettine che sono le catacombe di Priscilla, no? Tant'è vero che il cardinale Caro stava alle catacombe di Priscilla, andava sempre a messa Giulio, il marito della nipote di Don Giulio, ecco perché era tre tipi. Il quarto chi era? Angelo Giuseppe Roncalli. Ecco, per dire come nel rapporto con la Chiesa ci sono tanti modi, ecco. Più ecco, uno cerca di stare dentro e più stando dentro porta avanti le idee, e tanto più prima o poi le idee possono arrivare. Ecco, che il Signore ci aiuti a star dentro e ad andare avanti, a camminare insieme. Grazie.
Ringraziamo e concludiamo. Intanto do alcune comunicazioni importanti. Anzi, casualmente, e direi anche provvidenzialmente, su Rivista Biellese, l'ultimo numero di Doppi, si dice che Sergio Trinero è deceduto l'8 aprile scorso, e si apre con questo articolo: grazie Sergio. Dopo una lunga malattia, venerdì 8 aprile, Sergio Trinero ci ha lasciati. Fino all'ultimo il suo amore per la nostra terra è rimasto vivo e fecondo. Questa rivista, andata in stampa prima della sua morte, apre proprio con un suo articolo in memoria di Adriana Zarri, di cui voglio leggervi appunto alcuni brani perché servono a commento e a completamento della figura. Un fiore per l'eremo di Adriana Zarri. Le frequentazioni biellesi della saggista e teologa recentemente scomparsa, nel vivaio di Piacenza a Bollone, tra camelie invernali e rose cinesi. La nostra collaboratrice sceglieva le piante per il suo giardino concluso. Apprendo la notizia della morte di Adriana Zarri un mattino dell'autunno scorso, e dalla finestra vedo due alberi spogli di foglie e carichi di cachi ormai prossimi alla maturazione, mentre nel vicino giardino del monastero pendono da una pianta, come palline dell'albero di Natale, tanti cachi grossi, non ancora maturi, ma già colorati. Adriana li chiamava le arance del nord. Prediligeva, no, l'eremita, la teologa di Strambino, il monaco, come amava definirsi, era per me una cara conoscenza, amante dei fiori, delle piante e delle foglie delle piante. Veniva spesso nel Biellese, dove lascia amici e conoscenti. Prediligeva la visita al vivaio del Piacenza a Pollone e lì aveva modo di scegliere piante rare per il giardino del suo eremo, presso il vecchio granaio riattato, dove abitava e dove andavo a trovarla. L'ultimo incontro è avvenuto quando stava elaborando o aveva appena terminato il suo romanzo ecclesiologico sull'improbabile Celestino VI e il suo gatto nero, che il reale Benedetto XVI tiene in Vaticano e che Adriana teneva nel granaio di Strambino. È la sola analogia che riesco a trovare nel romanzo Vita e morte senza miracoli di Celestino VI. E poi prosegue comunque. Ecco, ve ne faccio dono a nome della donna che ringraziamo comunque. Ecco, noi solitamente ci autofinanziamo, quello che è in più lo diamo ai poveri. In fondo alla Chiesa ci sono copie del libro Un eremo non è un guscio di lumaca e anche di alcune riviste vecchie di Biellese. Prossimo incontro, una chiesa a più voci, domenica 15 maggio, Don Milani come maestro, tenuto dal Centro Culturale Multietnico La Tenda di Milano. Ecco, sul sito della parrocchia www.unachiesapiuvoci potete sempre trovare la registrazione delle serate, compresa questa fra qualche giorno. Ecco, concludiamo con l'epigrafe scritta anni prima da Adriana Zarri e ci alziamo in piedi.
Non vi vestite di nero, è triste e funebre. Non mi vestite di bianco, è superbo e retorico. Vestitemi a fiori gialli e rossi, con ali di uccelli. E tu, Signore, guarda le mie mani. Forse c'è una corona, forse ci hanno messo una croce, hanno sbagliato. In mano ho foglie verdi e sulla croce la tua risurrezione. E sulla tomba non mi mettete marmo freddo con sopra le solite bugie che consolano i vivi. Lasciate solo la terra che scriva a primavera un epigrafe d'erba e dirà che ho vissuto, che ho atteso, che attendo. E scriverà il mio nome e il tuo, uniti come due bocche di papaveri.
Ringraziamo davvero il Signore, ringraziamo anche per il contributo così prezioso e così bello della professoressa Alberta e di Monsignor Luigi Mentazzi. E auguriamo un buon viaggio in quel di Roma, no? Per la beatificazione. Mi ha detto che riparte subito però, vero? Ecco, e ci dà la benedizione così. Anzi, diamo un primo contributo noi questa sera, siamo soliti, per la futura, no, associazione Adriana Zarri. Un contributo così che diamo e lo destinate appunto.
Cazzo. Sì. Bene, nel ricordo di Adriana e tutti vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Ecco, abbiamo andato a farvi benedire.
Fuori entra a casa, buonanotte a tutti, grazie.